Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine danno spazio alla cultura, allo spettacolo dal vivo, al teatro e al cinema. Ovviamente lo fanno con un occhio femminile. Attraverso il racconto e l'esperienza diretta di Maria Vittoria, un'artista del teatro e del cinema, e Livia, un'artista del teatro e capo tecnico di un teatro, nonché quindi un'esperta tecnica, guarderemo il mondo del teatro e dello spettacolo di questo ultimo anno, e non solo, da un punto di vista particolare, emozionante. Per la rubrica Il Queerzionario, questa volta si riflette su come la GD Gay si mette in discussione. E poi la dottoressa Cuor di Patata, che accompagna le sbarbine con preziosi consigli, darà un consiglio a chi usa, alza e porta avanti la sua voce, diretta un po' a chi la usa per lavoro e a chi la usa per convinzione, consigli su come curarla al meglio con l'erismo. Bentrovati a tutte e tutti. Tornano le sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network. Tornano a raccontarvi un mondo con l'occhio femminile che si attiva, che guarda il quotidiano e che non perde occasione di portare voci e confrontare esperienze. In questa puntata, diamo voce a chi la voce la usa veramente bene, chi fa teatro, chi fa cinema, chi lo fa non solo sulla scena ma nei retroparchi, nelle organizzazioni, nelle anche gestioni di festival e laboratori. Lo facciamo ben con due donne, Livia e Maria Vittoria, due donne che insieme condividono percorsi, lavoro nelle periferie come nel teatro di Torbella Monaca, ma anche che lo fanno in maniera diversa, con due sguardi diversi che questa volta vogliamo raccontare per rendere un pizzico di quella complessità di mondo che è la scena dello spettacolo, duramente messo alla prova da una pandemia. E poi lo facciamo con le nostre due immancabili rubriche, sempre in tema la dottoressa con i consigli per curare la voce e poi il queerzionario che approfondisce un lessico inclusivo facendoci veramente grandi riflessioni non proprio comuni all'ascolto. Ovviamente poi non può mancare la buona musica e allora, preparando tutte e tutti all'ascolto, diamo il via alle danze con una buona colonna sonora.
Oh,
Per questo febbraio, che secondo noi di solito è il mese un po' dedicato alla cultura, agli eventi di animazione territoriale, ci ritroviamo invece a parlare di uno scabroso argomento, quello della cultura in qualche modo sospesa e soprattutto di quel mondo complesso che è il mondo che ruota intorno allo spettacolo e allo spettacolo dal vivo. Parliamo di teatro, parliamo di cinema e lo facciamo con due artiste, due donne che si sono dedicate da giovanissime proprio al teatro e al cinema, sia sugli aspetti di performance che di spettacolo, ma anche sugli aspetti tecnici di organizzazione di festival, di corsi per adulti, ragazzi, infanzia e soprattutto all'interno di territori che non sono magari solo grandi palcoscenici, ma molto spesso periferie e province. Iniziamo la nostra chiacchierata con Maria Vittoria, una artista che nasce nel teatro e che ha però in realtà un grande lavoro anche all'interno del cinema. Ciao Vittoria.
Ciao, ciao a tutti.
Senti, raccontaci un po' intanto che fai, di che ti occupi e come nasce la tua passione per quello che era un meraviglioso mondo che oggi invece è un mondo fatto di precarietà e di anche molte incertezze rispetto a quando potrà in qualche modo contenersi questa precarietà che è ancora più complessa di quanto non lo sia mai stato questo mondo.
Sì, effettivamente è un periodo interessante per parlare di cultura e per parlare di precarietà, che è una cosa che ha sempre caratterizzato il settore della cultura, ma chiaramente dopo quest'annata di stop obbligato per tutti, in particolare perché tuttora continuano a essere bloccate le persone che lavorano appunto in presenza, quindi per spettacoli dal vivo. E tutta la filiera che riguarda il teatro. Ecco, è interessante soffermarsi su una precarietà che c'era già, ma che adesso, ecco, balza in avanti e ci pone di fronte a un dato di fatto, a una necessità e anche a una necessità di cambiamento. E in realtà, tra teatro e cinema, secondo me, è successa una cosa poi diversa legata a quest'ultima annata. Cioè problemi diversi e soluzioni o non soluzioni, ovviamente diametralmente opposte, perché col teatro, allora il teatro è il vero grande cuore dolente di tutta questa situazione, perché il teatro esiste solo con l'incontro dal vivo e niente riesce a sostituire questa esperienza. I tentativi sono stati tanti, svariati, ma è impossibile. Ecco, è una cosa che non esiste senza l'incontro tra il pubblico e chi si sta esibendo, che sta facendo uno spettacolo. Con il cinema, ecco, il discorso è stato un po' diverso. Perché allora, tanti eventi del cinema sono a loro volta legati alla presenza. Basti pensare semplicemente alla fruizione della sala cinematografica che c'è in sala. Ecco, quella è lo stesso, ha lo stesso aspetto, cioè il fatto di essere in una sala insieme ad altre persone e vedere qualcosa. Però egualmente i festival di cinema si basano sull'incontro. Io mi occupo il lavoro per due festival, il Matera Film Festival e poi il Laceno d'Oro Film Festival, che è un festival storico, addirittura fondato da Pasolini, e si tiene ogni anno in una città di provincia, che è la città dove sono nata, e dove, ecco, l'evento del festival internazionale consiste proprio in questa vicinanza tra un autore, un regista, di caratura internazionale che tac, arriva nella città di provincia. Incontra tutti in una sala, magari anche un po' decadente, no? C'è questa poesia quando in una piccola sala di provincia, avviene una cosa magica come appunto un incontro tra un grande, che magari si è sempre visto solo in uno schermo lontano, in festival internazionali, in altri paesi, ecco, ce l'abbiamo lì. ci puoi parlare, vedi quello che fa e lo vedi con lui. E, ecco, mentre il teatro non ha trovato in alcun modo una soluzione, giustamente, giustamente, che cosa è successo invece con i festival di cinema? Anche in quel caso, allora è fondamentale, io sono una sostenitrice del cinema, della fruizione attraverso la visione all'interno di una sala cinematografica, quindi assolutamente in presenza. Però ecco, l'anomalia, che abbiamo vissuto quest'anno è il fatto che ci siamo dovuti, adattare a sfide nuove, che è quella di avere un'offerta online, banalmente. Un problema, qual è? È che online non conta più chi va dove, perché siamo tutti lì. Se un film è stato ad un festival il mese prima, ovunque questo festival sia, quel film c'è già stato. Non conta più questo. Ecco, forse diventa importante un'altra cosa, questo fluire di visioni e questa possibilità di accesso che c'è stata con questa occasione, di cui qualcosa rimarrà. Tutti i festival manterranno una sala virtuale. Ok? Ecco, quando un ostacolo dà la possibilità di ragionare su ulteriori possibilità, chiaramente in quel caso è un piacere, nel senso uno poi accetta anche la sfida, ma purtroppo non è così per tutto, non è così per il teatro, non è così per tutti i set che non sono ripartiti. Alcuni set sono ripartiti con tutta una serie di misure. Adesso parlo della produzione, no? Cinematografica. Alcuni set sono ripartiti con tutte le misure necessarie, con i tamponi, però insomma è tutto molto a rilento, molto faticoso, e tutto questo ricade sui lavoratori e su un sistema che è fermo produttivamente, anche se può sembrare più forte, cioè col teatro è più evidente, ma siamo tutti un po' gli sgoccioli, poi come lavoratori ai minimi termini, ecco.
In questo essere lavoratori agli sgoccioli e anche persone che sono anche ben disposte ad accogliere le sfide, vedendole come possibilità, perché questa è la resilienza, diciamo, conquistata nel passo dopo passo del proprio viaggio, mi viene però ad aprire con te una parentesi. Abbiamo scelto di chiacchierarne con te e poi anche con Livia sotto altri aspetti, perché donne. Donne attiviste che vengono da contesti, agiscono in contesti molto spesso con ruoli che sono già dovuti passare per una conquista, passare per una sfida, passare per un inventarsi con una fatica sicuramente maggiore ad occupare degli spazi, perché non è di per sé il ruolo dell'attrice. Quello che manca,
Certo.
ma è quello dell'autonomia, è quello dell'organizzazione. E allora, conoscendo i vari progetti di cui tu sei promotrice, referente, organizzatrice, mi permetto di aprire con te anche quest'altro aspetto, poi di quanto tutto questo gravia forse un po' di più su chi è donna in uno scenario così.
Il problema di questa situazione è che chiaramente ha ingrandito tutto. Allora, la precarietà è ancora più evidente. L'essere donna purtroppo è una cosa che risente ancora, sicuramente Livia dopo, insomma, ci darà qualche dettaglio in più, ma ecco, bisogna sempre fare, questo è un settore dove bisogna sempre fare 3 volte quello che fanno gli uomini, e io sono certa che tutte le donne che fanno questo lavoro e che ascoltano queste parole si riconosceranno in questa frase. Non puoi semplicemente collaborare alla direzione artistica, devi anche organizzare, devi anche schedulare, devi anche programmare, insomma, devi essere sempre sul pezzo un po' in più. E per carità, questo poi porta sicuramente ha dei risultati, no? Di natura personale, perché poi, Le proprie competenze aumentano e diventano anche, valgono anche di più proprio perché si sostanziano di tanti aspetti del lavoro. Però sì, essere donna è ancora più faticoso anche in questa situazione. E guarda, scusami se torno indietro sul teatro, Claudia, perché un altro aspetto che mi ha, devo dire, colpita in questa situazione. Giustamente all'inizio tu dicevi, vabbè, tra le varie cose, io tra l'altro lavoro al Teatro Tor Bella Monaca, dove mi occupo dei laboratori per gli adolescenti, di teatro di narrazione. È inutile raccontare lo strato, cioè lì in quel territorio effettivamente tante cose sono delle conquiste, no? Il teatro e tante altre attività, tra l'altro un territorio vivacissimo in questo momento. Lo strazio dei ragazzi che non hanno avuto più il laboratorio in presenza è una cosa quasi irraccontabile. E questo va ricordato perché è una mancanza abbastanza struggente, abbastanza pesante da gestire, ecco, nel rapporto proprio umano. Banalmente, ho passato la quarantena, il post-quarantena, perché appunto i laboratori non possiamo riprenderli, al telefono, chiamarci, a sentirci.
E in questo tutta l'umanità e la sensibilità si fa ricchezza, si fa resilienza. E allora in ultima battuta mi permetto di chiederti di come un progetto che ti vede come una delle promotrici e ideatrici, che è poi quello di un filmare a cura dell'associazione Icon, che si compone in una petta con uno schermo di cinema che gira inizialmente le isole, ma poi anche la capitale e le sue periferie, prende forma proprio da una lotta, da una resilienza, da un'idea geniale di un gruppo al femminile.
Sì, filmare che oltre che filmare è un'iniziativa che nasce sulle isole. E sulle isole Pontine, ma poi si è spostata in varie zone d'Italia, insomma, ha chiamata. La cosa inaspettata è giustamente la composizione al femminile, perché se vedi una Pecar che si muove e se ci vedi dentro una donna che guida, ecco, qualcosa non torna. Quindi quantomeno tutti si girano, perché sta succedendo qualcosa di inspiegabile. E tutti, se stai lì a montare lo schermo, o se stai sistemando il motore, o qualcos'altro, puoi star certa che qualcuno ti voglia aiutare. Cioè, c'è sempre qualcosa che sottolinea l'anomalia di questo gruppo di donne che stanno lì, una volta col cacciavite, una volta a trasportare oggetti e sollevarli, o banalmente a guidare un Apecar 50 da testaccio a Tor Bella Monaca, romanticamente 3 ore e mezza di viaggio. Quindi sì, è sicuramente una cosa che dà nell'occhio, nasce tra l'altro dalla volontà. Cioè, spesso ci chiedono, ma è un caso che siete tutte donne? Oppure no, 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 è una precisa volontà. Ci troviamo bene come gruppo di lavoro, c'è cioè molto ascolto. Ed è una cosa che sento spesso dire ai gruppi di donne. C'è molto ascolto, c'è tanta forza, sia fisica che morale, e quindi anche tanto divertimento.
E probabilmente anche una facilità di resistere e di reinventarsi in questo periodo più consona rispetto ad altre situazioni.
Sì, inevitabilmente, chiaramente la petta che porta il cinema dove non c'è e che quest'anno ha potuto portare il cinema in tutti gli angoli e le piazze, facendo stare le persone distanziate con uno schermo più grande, ha restituito anche solo per un attimo in quest'estate romana in questo caso, la possibilità di vedere un film insieme, seppur distanziati, tutti insieme.
Io ti ringrazio, Maria Vittoria, per il lavoro che fai, per la passione che metti nel farlo e anche quella che hai messo per questo breve ma intenso racconto di un punto di vista femminile sulla situazione di chi lavora nello spettacolo e soprattutto nel cinema, rispetto alle nostre chiacchiere che ci siamo fatte. Io a questo punto manderei una brevissima pausa musicale e poi rientriamo con invece Livia, che ci racconterà di più gli aspetti del teatro e quelli dell'essere una donna capotecnico del teatro. Dopo questo stacco di musica, ovviamente al femminile, torniamo come promesso con Livia. Nominata da Varia Vittoria per un'esperienza in crescita e in continua contaminazione e collaborazione rispetto a quelli che sono i punti legati al teatro, ora ci diamo al teatro. Ciao Livia.
Ciao Claudia, ciao e grazie di questo spazio.
Grazie a te per esserci e per raccontare un punto di vista veramente speciale. Tu sei un'attrice, sei una performance, sei una conduttrice di laboratori per adolescenti, giovani, sei una che ha fatto anche esperienze di teatro molto sperimentale e particolare, che però non ha coltivato solo l'aspetto della scena, ma anche quello del retro le quinte. E allora ti chiediamo di raccontarci un po' la tua esperienza e come la tua esperienza si è vista mutare con quello che è stato un 2020 2020 inaspettato e complesso e un 2021 molto più lento nelle ripartenze di quello che si sospettava.
Sì, allora dunque, io lavoro in teatro da tanto tempo, nasco come attrice, quindi dalla scena, e facendo insomma soprattutto quello che tu chiamavi per l'appunto prima un teatro piuttosto sperimentale, e poi come in questo mondo accade ci si fa un po' di tutto, no? Sia per riuscire a sopravvivere economicamente, sia per passione. E sono arrivata, diciamo, lavorato ho curato tantissimi aspetti che sono intorno alla parte teatrale, quindi appunto iniziando come attrice, poi ho diretto anche un festival e poi sono arrivata praticamente alla parte tecnica e sono diventata un tecnico luce. Al momento sono anche il direttore tecnico del teatro di Tor Bella Monaca. Questo perché? Perché il teatro è un ingranaggio incredibile, è meraviglioso. È un'esperienza incredibile ed è un'esperienza di gruppo, prima di tutto. Il teatro, ecco, forse questa è la ragione per la quale io faccio teatro, è la prima ragione, è per questo che mi piace starci in ogni modo, starci ai lati, intorno, sopra, di fianco, e stare anche in platea, perché mi piace tantissimo anche guardarlo, mi piace tantissimo anche fruire degli spettacoli. E questo perché appunto il teatro è un lavoro di gruppo, è un ingranaggio che deve funzionare e funziona se tutto il gruppo lavora insieme e lavora alla realizzazione di un sogno che è lo spettacolo. Che cosa accade quando si arriva in teatro? Cioè, quando si arriva in teatro, tu trovi uno spazio nero, uno spazio, una lavagna nera, un foglio bianco su cui iniziare a dipingere e su quel foglio iniziamo a costruire un sogno che ha una visione e si aprono mille mondi e questo si fa appunto, come dicevo prima, tutti insieme. E i primi che costruiscono questo sogno quando si arriva in un teatro sono proprio i tecnici, sono le maestranze. Le maestranze sono il tecnico luci, il tecnico del suono, poi ci sono i macchinisti che costruiscono la scena, gli scenografi, ci sono le arte, i costumi e poi alla fine arrivano anche giustamente gli attori che sono quelli che offrono il loro corpo, le loro emozioni per far sì che il pubblico si identifichi, che provi quelle emozioni. E sono delle persone fragili, e è proprio per quest'atto che loro fanno, che è, citando un fantastico Artaud, è un atto quasi, è un bruciare sul palco, e tutto intorno noi creiamo, per esempio come tecnico, creiamo la situazione migliore affinché questa cosa sia possibile. Che cosa ci manca nel 2020? Il teatro, ragazzi, è un rito, è un rito di condivisione. A me quello che manca è questo, è la condivisione di questo rito, cioè riuscire in questo momento in cui quello che si sente è chiaramente un grandissimo dolore e c'è bisogno dell'elaborazione anche di un lutto, no? Farlo il teatro in questo è fondamentale e questo è quello che ci è stato tolto. Adesso sto parlando, se vuoi, un po' più di emozioni, non mi va di entrare troppo nelle dinamiche economiche, ma perché penso che non, la prima cosa sia questa, cioè questa condivisione, questa elaborazione, questa catarsi e il fatto di farlo insieme ad altre persone. Ed è questa l'esperienza più grande che in questo momento, insomma, ci manca. Se pensiamo, scusate se faccio una citazione banalmente, se pensi in questo momento dove è anche difficile, il funerale, cioè partecipare a queste ritualità, no? Che fanno sì che tu riesca a sopravvivere a te stesso, alle tue emozioni. Come diceva giustamente Antigone, no? I morti vanno seppelliti e va fatto insieme, è un rituale, questo ci manca. Ecco.
Questa lettura che tu dai è sicuramente una lettura importante perché degli aspetti tecnici legati al precariato ne abbiamo anche molto parlato. Nella nostra radio abbiamo ben due trasmissioni dedicate al teatro. Come Sbarbine ci siamo sentite però di prenderci questo spazio oggi intervistando te e Maria Vittoria anche per dare un punto di vista più umano, più femminile, non perché il maschile o una libera soggettività, che poi forse ha ancora una vita più complessa in tutto questo, non abbia voce, ma perché, come diceva giustamente Maria Vittoria, una donna fa 3 volte fatica. E allora chiedo a te, sia per il tuo percorso d'artista che soprattutto invece per la sfida che hai intrapreso quando hai scelto di assumere un ruolo tecnico e sempre più responsabilità di un ruolo tecnico, ci si trova a vivere in un ambiente in cui anche la pandemia in qualche modo ha fatto perdere prima il lavoro alle donne, costrette a casa nella cura degli
Certo.
altri, dei malati e dei figli, e soprattutto costrette a quello che nella morale un po' più comune è chi può sacrificarsi al lavoro perché può fare altro.
Certo, io diciamo che sul femminile tanti aspetti. Prima di tutto, appunto, come dicevo, nascendo come attrice, per me la cosa più difficile che è stata di accettare è che per un lungo tempo della mia vita io gli unici personaggi che mi interessavano erano quelli maschili. Dico, caspita, non esiste un personaggio femminile che, per esempio, tipo Amleto, medita sull'essere o non essere, ma sono quasi sempre tutti, a parte quelli della tragedia greca, ma allora stiamo parlando di cose straordinarie, di archetipi incredibili. Dice, non c'è mai un personaggio che o parla dell'uomo, o parla del fidanzato, o parla del figlio, o parla di quell'altro, no? Quindi una rivoluzione grandissima, per esempio, è stata fatta negli anni 60, nel campo dell'arte e in tutto il campo dell'arte, no? Sia quella visiva che la plastica, è stata questa la visione del femminile, il femminile che entra, e che racconta in un altro modo. Che cos'è questo modo? Io non mi sento ancora di definirlo. Che cosa? È un po' complicato ragionare sulle differenze, secondo me è più interessante continuare a cercare, no? Qual è la nostra cifra che in differenzia. Indubbiamente questo, in questa sfida che mi portava, no, da sempre a desiderare i famosi personaggi maschili, anche perché sono anche fisicamente una donna forte, sarà per le mie origini, insomma, io vengo da una famiglia di contadini, pastori, mia mamma è una che dentro casa ripittura, ridipinge, la chiamo per chiedergli qual è, non tanto la ricetta delle lasagne, ma quanto come si fa a dipingere meglio, quanta acqua e quanta pittura devo mettere in maniera tale che riesca a dipingere una parete. E questo è stato per me, insomma, il modo di entrare, di relazionarmi con quella che è, con quello che adesso è il mio mestiere, che è indubbiamente ancora di predominanza maschile, cioè ci sono tantissimi uomini all'interno di di questo settore, no? Diciamo che non parto tanto come sfida perché io parto dal punto che si fa punto e basta, è così, ci sto, sto qui, ci sto io, sono femmina, allora qual è il problema? Quindi non lo problematizzo perché secondo me problematizzandolo creo già il problema. Ecco, non so, scusami se sto giro di parole è riuscito a arrivare. Certo è che non è sempre facilissimo. A volte bisogna fare delle prove di forza, quelle che, scusami la volgarità se lo dico, le famose pisellate, cosa che gli uomini spesso fanno, no? Tipo, so più forte io, ma te sarai capace a fare sta cosa? Stesso qua, certo che sono capace. E certo che sono capace. Sarebbe assurdo ricoprire un ruolo, soprattutto per una donna, se non si è in grado di farlo. Questo ci è richiesto. Quest'anno è stato un anno assolutamente penalizzante. Ecco, io per scelta e chiaramente anche perché per via del mestiere che faccio, non ho figli.
Però come potrei, no? Lavorando la sera. Come potrei? Quindi, se vuoi, per me questo forse è il primo problema. Però, se penso a tutte le mie amiche che invece quest'anno si sono trovate a lavorare, a gestire la didattica a casa, i bambini, a prendersi cura, cioè, è chiaro che è stato un anno terribile per loro, e siamo state sacrificate. Questa è stata una decisione presa, ovviamente c'è ancora parecchia strada da fare, per questo, credo.
Assolutamente sì, è assolutamente anche interessante il discorso che facevi come il non coglierla come una sfida, non andare forse nello scontro della logica del potere o della supremazia, quanto piuttosto nell'affermare l'esistenza. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Marina Pierri, autrice di un saggio, di un libro che si chiama Eroine, dove non porta archetipi classici, pur conoscendoli bene, ma quelli che sono gli archetipi delle serie televisive femminili. E nel tuo discorso era veramente molto interessante l'analisi del personaggio, no? Come un po' anche l'analisi del ruolo del tecnico. Il ruolo di valore, di competenza e più critico e descritto con più verità è proprio quello dell'uomo. Perché quello delle donne è sempre stato marginale, subordinato, accennato e che rientrava negli schemi. Quindi è anche molto bella questa descrizione che riporta invece a una proprio resilienza tipica della donna che solitamente non sceglie il conflitto come strumento, ma come dici tu, sceglie altro, giusto?
Sì, è d'esserci, ci sono, è così. Ti dico che questa cosa è spiazzante, nel senso che immediatamente. E come ti opponi ad una cosa del genere? Va bene, allora. Certo, poi chiaramente se c'è bisogno del conflitto, oddio, anzi, a volte quasi lo spero, non so. È liberatorio il conflitto, però. Se ti affermi come una normalità, come è logico che ci sia, lì è abbastanza spiazzante per chi lo riceve. In questo caso l'uomo. Sì, ci sono io allora, punto. Non c'è nessuna sfida. Lavoriamo? Cosa ti serve? Non c'è bisogno di dare spiegazioni, altrimenti sei costretta a dare spiegazioni e secondo me questo è terribilmente umiliante per quanto mi riguarda.
Questa tua chiusura mi viene in mente che può essere anche una chiusura perfetta su quella che è la situazione del teatro oggi. È doversi trovare ad affermare un'esistenza. Un'esistenza appunto
Che
che non
bello.
va giustificata, ma che va semplicemente affermata perché giustificarla la sminuirebbe. E allora ti chiedo in ultima battuta, un po' qual è il tuo augurio per tutti i tuoi colleghi e colleghe in questo faticoso anno che si sperava essere di ripartenza e che invece ci vede entrare in un febbraio in cui i teatri sono ancora chiusi.
Il mio augurio è quello di tornare a condividere, di tornare a condividere, a stare insieme, di avere, per noi per esempio, sai, noi abbiamo fatto cioè, quando c'è stata la riapertura dei teatri, noi abbiamo riaperto. E la cosa che mi ha veramente più spiazzato è stata, per chi ci lavora, per gli attori tecnici, il teatro è una casa, no? Non so come spiegarti, è quasi più familiare della tua di casa. Io sono più, conosco meglio, diciamo, il teatro che lo spazio della mia casa. E di potersi ed è stato veramente molto frustrante, per esempio, non muoversi liberamente, sederti dove ti pare, perché se ti siedi lì dopo non ci si può sedere, lo spettatore va disinfettato, tirare su le americane insieme tutti uno accanto all'altro. Ecco, io vorrei che invece questa cosa ritornasse il più presto possibile. Ecco, questa normalità, il teatro, la casa, per chi ci lavora e per chi passa in cerca di emozioni.
Io ti ringrazio anche per questa riflessione che porta un altro aspetto del teatro, non come luogo aulico in cui andare eleganti, ma un luogo in cui sentirsi parte e sentirsi a casa. Ringrazio anche Maria Vittoria di quello che è stata la sua premessa, che ha anche fatto una riflessione sulla diversità dei mondi, che molto spesso per lo spettatore possono essere simili, ma che nelle loro dinamiche interne invece prendono tante forme. Spero di tornare a condividere presto anch'io spazi, teatri, festival e esperienze culturali all'interno di realtà vive e non solo social, e quindi spero di risentirci.
Grazie Claudia.
Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario.
Buongiorno, sono la lettera G. G di gay. Nella mia lingua, l'inglese, gay significa felice. Ma com'è dunque che gay cominciò ad usarsi per indicare chi si considerava anormale? Forse perché per essere felici non si può essere normali? Ma in effetti, gay nell'inglese cominciò ad usarsi in opposizione a straight. Straight, che vuol dire, nella mia lingua, recto, non il culo, ma recto, e in ordine. Quindi dovrei dedurre che alle persone eterosessuali le chiamano straight perché devono scopare sempre dritte, tutte in ordine, in orizzontale, composte, come missionari, mentre i gay siamo felici perché sperimentiamo tutte le altre posizioni. Poi, non so perché, ma in inglese gay lo usano anche per indicare le lesbiche, ma anche se nella mia lingua, l'inglese, le lesbiche hanno una parola per definirsi, lesbian. Sarà che, come sempre, vogliono invisibilizzare le donne, siano esse etero o lesbiche, chiamandole gay. E in effetti io la G di gay non ho ben chiaro se sono discriminata o se ho dei privilegi. Sono molto confusa negli ultimi anni. Per esempio, alcuni collettivi quando usano l'acronimo LGBT mi fanno precedere dalla L di lesbica per riverenza al femminismo, anche se le lesbiche non sono ancora molto visibili, o anzi forse proprio per questo. Altri collettivi, invece, preferiscono l'acronimo GLBT, dove gli uomini cis precedono le donne cis e le persone trans, come nella vita reale. Chissà, questo uso della G risulta antipatico, però non nascondo che mi sembra pragmatico, realistico. In fondo, gli uomini, anche se gay, abbiamo sempre i nostri privilegi rispetto alle donne e alle persone trans. Ma poi, in fondo, mettere la G prima delle altre lettere è realmente un privilegio o non è piuttosto un diritto? Pensate che tra le ragioni che offrono i sostenitori di che la G preceda le altre lettere del nostro acronimo, c'è l'argomento che gli uomini gay cis sono il soggetto politico che cominciò la lotta per i diritti di tutto il nostro collettivo. Ma io, come lettera G di gay, soffro di multiple personalità e quindi una parte di me sa bene che furono in realtà le donne trans che iniziarono questa lotta nella storia recente. Per cui alle volte preferisco situarmi dopo della L o dopo della T o anche dopo della B, la B di cui spesso ci dimentichiamo. Io, come G di gay, ho anche vari gusti nel vestire. A volte preferisco vestirmi tutta elegante per quando svolgo il ruolo di identità di lotta politica istituzionale, perché sento questa grande responsabilità che le altre lettere del nostro acronimo vengono a volte prese sul serio solo nei circoli accademici e di attivisti, e spesso neanche lì, mentre invece quando si tratta di parlare con il resto della società, nei parlamenti, nelle imprese, solo a me, so che solo io vengo presa sul serio, quindi faccio un po' da portavoce. Ma questo mi dà fastidio perché mi rendo conto che spesso le persone eterosessuali, cis eteronormative, mi vedono come una semplificazione di tutte le altre identità, perché non vogliono sforzarsi di comprenderci e di vederci, perché se no dovrebbero comprendersi e rivedere se stesse. Ed ecco che gay diventa riduzione e desimplificazione di tutte le altre identità non cis eteronormative. Perché diranno le persone cis eteronormative, cis etero, se sei lesbica, sei gay? Anche se a molte persone etero non resta del tutto chiaro come due lesbiche scopino tra loro. E perché se sei queer o gender fluid devi per forza anche essere gay? Perché se non sei un macho o una Barbie e nemmeno ti sforzi di esserlo, devi per forza essere un invertito. Ed ovviamente per tutte queste persone dalla mentalità chiusa, se sei trans devi per forza anche essere gay. Perché l'idea che una persona trans possa essere etero provoca cortocircuiti ancora in molti cervelletti. Chissà, per questo, il mondo cis-eteronormativo insiste nel parlare solo di me, e per questo parlano di gay pride e non di orgoglio LGBTQA+, orgoglio di persone lesbiche, bisessuali, trans, queer, asessuali, eccetera, eccetera, eccetera. Devo confessare al resto delle lettere del queerzionario che forse per essere un po' l'identità preferita dal mondo cis-eteronormativo, l'identità gay è anche un po' la più conservatrice, che più, per esempio, si resiste ad usare il femminile femminista, o come si comincia a chiamarlo in Spagna negli ambienti queer, il femminile, il femminino marica, il femminile frocia. Il gay moderno è sicuro di non avere omofobia interiorizzata perché ha ben chiaro che succhiare cazzi è un diritto umano che non ti rende donna, ma non sempre è chiaro che in quel non ti rende donna ancora nasconde un velo di maschilismo ed anche di transfobia. Il gay moderno è a volte un macho omonormativizzato, convinto che non è meno uomo per prenderlo nel culo, sempre quando questo culo e il resto del corpo siano muscolati e chissà, ciclati. Gay con corpi teutonici e volti testosteronici, dipinti da rasature perfette, incorniciati da capigliature molto maschili. O anche gay tristi, ma che rifiutano il pianto, la sensibilità e tutte quelle qualità tradizionalmente interpretate come femminili, che se sommate alle altre caratteristiche femminili di essere corpi penetrabili, li farebbero pericolosamente precipitare nell'ordine sociale cis-etero-patriarcale, allo stesso livello di lesbiche e trans. Per tutto questo, care lettere sorelle del queerzionario, sono una lettera molto confusa che ho bisogno della vostra compagnia e sostegno per ricordarmi chi sono veramente. Con sororità G di Gay. Shifting to manic.
dolls inside them in boxes. Save them till I know I'm gonna drop this front. I built around me oasis. Paradise is in my hand. Holding on so tight to the status. It's not real, but I'll try to grab it. Keep myself in beautiful places. Paradise is in my hand.
Why can't see me cry? Can't see me cry?
Dottoressa, buonasera, Claudia delle Sbarbine, come sta, disturbo?
Ciao Claudia, no, tutto bene, come state voi Sbarbine?
Tutto bene, e stasera direi un po' piene di racconti e di voci dallo spettacolo. E allora mi chiedevo, abbiamo dato voce a due donne dello spettacolo che da sempre si impegnano tanto nell'essere all'altezza di quello che viene richiesto e, come è stato detto, faticando tre volte di più. E allora mi chiedevo, per chi ha bisogno di essere ascoltato, chi lavora con la voce, con l'espressione, abbiamo qualche consiglio prezioso da dare?
Beh, così Claudia mi ha dato proprio l'assist, mi hai fatto pensare ad una pianta in particolare. Questa sera torniamo a parlare di una pianta che è definita l'erba dei cantori o l'erba dei cantanti, quindi probabilmente i nostri amici attori, cantanti, ma anche gli insegnanti, chiunque è abituato a lavorare utilizzando e sforzando insomma la propria voce, e sicuramente conoscerà questa pianta che si chiama Erisimo, nome scientifico Sisymbrium officinale. Dico sempre il nome scientifico perché è molto importante per riconoscere le piante quando si vanno ad acquistare dei rimedi, conoscere il nome scientifico in latino da dire all'operatore. Allora, il nome della pianta già insomma fa riferimento alle proprietà della pianta stessa. Infatti il nome Sisymbrium officinale o Erisimo viene dal greco, da eruo, che vuol dire io salvo, e oimè, il canto. Quindi già anticamente si sapeva che questa pianta aiutasse un po' a ripristinare la funzionalità delle corde vocali della nostra voce. In effetti le proprietà della pianta usate già nella tradizione popolare sono quelle di sfiammare tutto l'apparato alto respiratorio, quindi parlo di laringe e di faringe, in particolar modo con un'azione bechica, cioè espettorante, fluidificante, sfiammante della mucosa, e quindi è una pianta molto utile che si utilizza in caso di afonia, raceudine, ma si mette anche in erba nelle preparazioni, insomma nelle tisane per aiutare a fluidificare la tosse. È una pianta erbacea, cresce comunemente nei prati, nei terreni incolti, più o meno fino a 1300 metri, vuole dei terreni un pochino sassosi, un po' calcarei, ed è una pianta che fa parte della stessa famiglia dei cavoli, cavolfiori, broccoletti, che è la famiglia delle brassicacee o crucifere. E, si raccoglie in genere a maggio-agosto, il suo fusto, appunto, è un'erba, ha questo fusto, questo stelo sottile e dà questi fiorellini gialli. In erboristeria, insomma, nella tradizione si utilizza sotto forma di infuso, oppure è molto buono anche l'utilizzo della tintura madre, cioè dell'estratto idroalcolico da pianta fresca. Esistono poi delle formulazioni in pastiglie molto utili da tenere in tasca, proprio insomma, quando bisogna parlare tanto, appunto, bisogna schiarire la voce. E quindi, insomma, il consiglio che io do, per chi non la conoscesse, e fa un grande utilizzo della propria voce, deve migliorare appunto la performance delle corde vocali, di andare dall'erborista, dal farmacista di fiducia e di chiedere del sisimbrium, cioè dell'erba dei cantanti.
Dottoressa, ha sempre una perla speciale da regalarci. Io la ringrazio a nome di tutte quelle persone a cui ridà la voce, soprattutto a tutte quelle persone in cui noi sbarbine amiamo dare voce e questa volta anche con un consiglio che la tutela.
Grazie cara, un abbraccio grande grande a tutti e a tutte voi.
Le sbarbine vi salutano. Ringraziano ancora Livia e Maria Vittoria per essere state con noi e averci raccontato con emozione e passione la propria esperienza intorno a quello che è oggi uno dei mondi più complessi, quello dello spettacolo, cinema e teatro. Ringraziamo la dottoressa per i suoi consigli, ringraziamo Mari che cura il Queerzionario e chi ha portato questo contributo di CIS Discussione. E poi ringraziamo tutte e tutti voi che ci ascoltate e le radio indipendenti che ci danno voce. In questa puntata avete ascoltato l'esperienza di Livia e Maria Vittoria intorno al teatro, al cinema, al lavoro nello spettacolo da un punto di vista femminile. Nella rubrica Il Queerzionario avete avuto modo di capire come la G di Gay si mette in discussione. E con la dottoressa Cuor di Patata avete scoperto le preziose proprietà delle risine.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti?